Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le storie che vi raccontiamo sulla musica in carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, blues e folk, jazz e dance, carcere pop. La scorsa settimana eravamo in Italia con il rap di Gary, oggi siamo in Svezia. Prima però ci fermiamo davanti a una finestra di una casa in una cittadina olandese. Diamo uno sguardo a cosa sta accadendo lì dentro. Una normalissima scena familiare.
È il 6 di aprile del 1974. Dietro il vetro di quella finestra, un bambino di 8 anni sta guardando la televisione. È in onda l'Eurovision Song Contest, il festival musicale europeo che quell'anno si tiene a Brighton, in Inghilterra.
Quando sul palco sale la band incoronata vincitrice, il bambino è estasiato. Sul palcoscenico ci sono due donne. Una è piuttosto carina, pensa il bimbo, ma l'altra...
L'altra gli appare come una dea. Non riesce a toglierle gli occhi di dosso. Luccica di pagliette nel suo abito di seta blu, negli alti stivali sgargianti, nella sua meravigliosa chioma bionda. È un incantesimo, è una magia, è una meraviglia.
Da quel giorno d'infanzia nel quale aveva avuto tale visione, la sua vita cambiò. Lei entrò in ogni parte di sé, lo accompagnava ovunque, in ogni pensiero, in ogni respiro. Lui cresceva e viveva per questo amore. Passavano gli anni, ma restava indelebile il ricordo di quell'immagine luminosa e splendente apparsa sullo schermo durante la manifestazione Canora.
Passavano gli anni e il bambino era divenuto un adolescente. Un giorno salì in sella alla propria bicicletta e pedalò, pedalò, pedalò instancabilmente verso di lei.
Percorse 35 chilometri e raggiunse lo studio televisivo dove lei avrebbe partecipato a una trasmissione. Nel frattempo la band si era sciolta, la sua idea si esibiva come solista. Quando si rivolse verso il pubblico lanciando baci e affermando di amare gli spettatori, il ragazzo fu immediatamente convinto che quelle comunicazioni erano dirette a lui e a lui solo. «Mi ama», pensò, «come io amo lei. Sono ricambiato, nulla mai ci dividerà».
Il tempo passava e il ragazzo divenne un uomo. Aveva oramai più di 30 anni, ma non l'aveva scordata neanche per un solo giorno. Iniziò a compiere dei veri e propri pellegrinaggi in Svezia, la terra del suo amore. Nel frattempo aveva studiato la sua lingua, girava di città in città, di paese in paese, cercando il suo nome negli elenchi del telefono, chiedendo in giro informazioni su di lei.
Finalmente qualcuno lo indirizzò nel posto giusto, sull'isola di Elgo, nel comune di Ekerö, nella contea di Stoccolma. Cercasse, gli fu suggerito, la fattoria dipinta di bianco. Si chiama Nitrop, lei abita da quelle parti.
Immaginiamoci la felicità dell'uomo, che corse ad affittare una stanza in un albergo della zona. Si appostava lungo quelli che credeva essere i suoi percorsi, aspettava, sperava anche solo di intravederla, ma niente. Nel frattempo le lasciava messaggi adoranti nella cassetta della posta, tulipani olandesi e formaggi accanto al cancello, faceva continui viaggi avanti e indietro tra l'Olanda e la Svezia, ma niente.
3 anni dopo decise che doveva fare di più. Se voleva avere speranze di ricongiungersi con colei che quel giorno nello studio televisivo del suo paese d'origine gli aveva manifestato il suo amore, doveva trasferirsi in Svezia. Si fece prestare 45.000 sterline e acquistò una catapecchia a pochi metri dalla sua casa. Si iscrisse a un'agenzia di collocamento e trovò un impiego.
E finalmente il sogno si avverò. Un giorno la incontrò per strada e le si presentò. «Sono io», le disse, «che da tanti anni ti mando lettere e regali. Sono io che tu ami».
Non è chiaro cosa accade a questo punto. La personalità disturbata di lui non consente di fidarsi dei suoi racconti. Pare tuttavia che inizialmente lei non fu dispiaciuta dalle sue attenzioni e che, incredibilmente, si frequentarono per un po'.
Ma quando lei realizzò che la fissazione dell'uomo nei suoi confronti era una vera e propria malattia, cercò di allontanarsi. E allora le cose precipitarono. Lui non era assolutamente disposto ad accettare il suo rifiuto. La seguiva ovunque, le mandava lettere di minaccioso amore, chiedendole se avessero dovuto morire bruciati e paragonandosi a Romeo davanti a Giulietta, le sbucava all'improvviso alla finestra della cucina.
Lei andò dalla polizia. L'uomo fu condannato per molestie e gli fu notificato un ordine restrittivo. Un ordine che tuttavia varie volte ha violato. Per due volte, nel 2000 e nel 2003, è stato ricondotto forzosamente in Olanda. Sembra che a tutt'oggi l'uomo continui a guidare avanti e indietro per percorrere i 1600 chilometri che separano la sua abitazione olandese dalla Svezia. Un viaggio di 15 ore. Agnetha Falkskog ormai ha superato i tre quarti di secolo di vita ed è nonna di svariati nipoti. Ma lui è ancora lì, fedele a quel bambino di 8 anni che con immensa emozione la vide vincere l'Eurovision Song Contest insieme al suo gruppo sul palco dei vincitori in quel lontano 6 aprile 1974. C'erano gli ABBA che cantavano Waterloo.
Puntata di J-House Rock, veramente una storia molto particolare quella che è successa ad Agnetha Falkskog e ancora non è finita. Grandissimo gruppo pop svedese, tra i più noti, tra i gruppi più di successo di sempre, un grandissimo fenomeno mondiale che nessun altro gruppo pop ha mai eguagliato nella storia. Gli ABBA sono stati attivi dal 1972 al 1982, 10 anni, e sono a 8 gli album in studio che hanno pubblicato lungo quel decennio. Il primo album esce nel 1973, il titolo è Ring Ring. Nel 2018, quindi molto di recente, il gruppo ha visto una reunion con l'incisione di alcuni nuovi brani e la pubblicazione di un nono album che ha visto la luce nel 2021 con il nome Voyage. Il nome ABBA, il nome del gruppo, deriva dalle iniziali dei membri, che sono due coppie che nella vita sono state coppie per un certo periodo: Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Annifrid Lyngstad, che è nota come Frida, e appunto Agnetha Falkskog. che è la protagonista della storia che abbiamo raccontato in apertura, l'uomo protagonista della storia, Kerv van der Graaf, ha partecipato ad un documentario su se stesso e sul suo grande amore, che è uscito, prodotto da Amazon Prime nel maggio del 2023. Il titolo è Take a Chance, un documentario che è stato molto discusso e contro la quale Agnetha ha sporto un reclamo legale, però senza successo. Agnetha diceva: ma è possibile che mettete sotto i riflettori una parte così triste, così inquietante della mia vita? Tra l'altro era un periodo molto faticoso per lei, dove aveva problemi di depressione simili, insomma, per questo anche se è invischiata in questa storia. E questo prodotto cinematografico darà nuovo vigore alle follie dell'uomo. Infatti pare che lui oggi stia dicendo in giro che, visto che per fortuna il documentario sarà distribuito in tutto il mondo, lo vedrà anche Agnetha, e quindi questo farà sì che lei capirà che ancora si amano e che il legame tra loro non è mai stato interrotto, come se fosse un messaggio per lei. La regista di Take a Chance invece si è difeso, ha difeso l'operazione, dicendo che il documentario le serviva a far comprendere non la storia di Agnetha, ma la storia da un punto di vista scientifico, da un punto di vista medico, il problema di cui tratta, no? Questa patologia che è stata diagnosticata all'uomo e che si chiama erotomania, in questa forma si chiama anche sindrome di De Clerambault, per la quale la persona si convince che qualcuno, solitamente una persona famosa o importante, si è innamorato di lei. È rimasto nella storia il caso della donna che era convinta che re Giorgio V d'Inghilterra l'amasse e le mandasse messaggi muovendo le tende di Buckingham Palace.
Il documentario di cui abbiamo parlato prende il titolo da un grandissimo successo degli ABBA. D'altra parte sono tutti grandissimi successi. Qui siamo al 1977. Ci ascoltiamo Take a Chance on Me. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, take a chance, honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free, take a chance on me.
Take a chance on me. We can go
che Chance on Me in questa puntata di J-Laus Rock dedicata agli ABBA. Chi vi parla è Susanna Marietti, studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso vogliamo affrontare un tema che con gli ABBA non c'entra molto, ma che c'entra molto con il carcere, che è al centro sempre della nostra trasmissione, ovvero il tema dell'isolamento penitenziario. L'isolamento è sempre più diffuso nelle prigioni di tutto il mondo, si usa per una quantità enorme di situazioni differenti, ma troppo spesso si usa come forma, diciamo, di neutralizzazione delle persone detenute, che sempre più in tutto il mondo, con la cosiddetta mass incarceration, sono, diciamo, selezionate negli strati più marginali e più anche difficili da gestire della società esterna. E quindi come li gestiamo? Con gli psicofarmaci e con l'isolamento. Sharon Shalev è forse la più grande esperta al mondo di isolamento penitenziario. È ricercatrice al Centre for Criminology dell'Università di Oxford. È fondatrice del progetto solitaryconfinement.org, con cui attualmente sta mappando l'isolamento in tutto il mondo. Nel 2008 ha pubblicato un manuale, diciamo, pionieristico, i Source Book on Solitary Confinement, e l'anno dopo ha pubblicato il libro Supermax, che racconta delle grandi carceri statunitensi destinate allo stretto isolamento, che sono nate a partire dalla fine degli anni Ottanta. Noi abbiamo raggiunto Sharon Shalev per parlare con lei di questo tema. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di J-Laus Rock. Sharon Shalev, how much solitary confinement is used? Sharon Shalev, quanto è utilizzato l'isolamento nelle prigioni di tutto il mondo e per quali ragioni?
Solitary confinement is used very widely all over the world.
L'isolamento è utilizzato molto diffusamente in tutto il mondo. Le motivazioni principali sono la punizione, quando un detenuto fa qualcosa in prigione può essere punito così. È usato durante la custodia cautelare, prima che la persona sia necessariamente condannata per qualcosa, può essere messa in isolamento per evitare che si possa interferire con l'indagine in corso o con complicità e simili. Le persone con problemi mentali sono spesso recluse in isolamento, cosa che naturalmente è assurda perché l'isolamento li fa peggiorare molto, e naturalmente le persone che sono etichettate come pericolose, capita siano tenute in isolamento a volte per anni o anche decenni per evitare che possano danneggiare altre persone nel carcere. Diciamo che queste sono le ragioni ufficiali.
To avoid them hurting other people in the prison. Well, that is the official reason anyway.
So a very wide range of reasons, and it's a very harmful practice.
Quindi uno spettro molto ampio di motivazioni ed è una pratica assai dannosa. Quali sono i danni che l'isolamento produce?
Well, the literature tells us that solitary confinement has many harmful effects.
La letteratura ci dice che l'isolamento ha moltissimi effetti dannosi. Ok, fatemi prima dire cosa rende l'isolamento così dannoso. Prima di tutto c'è la segregazione fisica e sociale. La persona è chiusa in una cella di solito da 22 a 24 ore al giorno, da sola, senza alcuna compagnia umana e con molti pochi stimoli. A volte possono avere una radio o una televisione, spesso non ce l'ha. Quindi non hanno niente da fare, solo stare seduti nella cella tutto il giorno, magari per anni o a volte anche decenni. L'altra cosa è che i detenuti in isolamento sono strettamente controllati, dipendono dagli operatori del carcere per tutto, dalla carta igienica al cibo, al contatto col mondo esterno, e questo livello di controllo è molto dannoso per noi come persone. La letteratura mostra danni alla salute in moltissimi ambiti, tra cui disturbi cognitivi, problemi di concentrazione, di memoria. Le persone non riescono a ricordare cose accadute pochi minuti prima. Rabbia, irritabilità, le persone diventano paranoidi, sviluppano psicosi, ansia, depressione. Alcune persone sviluppano anche distorsioni sensoriali, vedono cose che non esistono o vedono oggetti oggetti, cambiare forma e molto tragicamente tante persone compiono gesti di autolesionismo e anche si suicidano in isolamento.
A lot of people self-harm and even commit suicide in solitary confinement.
What are the worst situations you have encountered?
Quali sono le situazioni peggiori che hai incontrato rispetto all'isolamento carcerario?
That's a really difficult one to answer.
È molto difficile rispondere. Un fatto che mi viene alla mente è un uomo che era disabile completamente e lo misero in isolamento in una cella nella quale non riusciva a entrare con la sua sedia a rotelle. Quindi doveva tipo strisciare usando tutte le sue forze per entrare nella cella. Un altro caso riguarda un uomo che era diventato così irreggimentato nell'isolamento che rifiutava di uscire. Quando gli ho parlato si trovava in isolamento da 12 anni e mi disse: semplicemente non sono interessato a uscire. Credo fosse molto spaventato, ma qualsiasi fosse la ragione, 12 anni sono davvero tanti.
And he said, you know, I'm not interested in I think he was very afraid, but you know, whatever the reason, 12 years is a very long time.
Is there a link between
C'è un legame tra isolamento e tortura?
Absolutely, well, in two ways.
Assolutamente. Beh, in due modi. Prima di tutto, le persone sono tenute in isolamento prima di essere portate nella stanza della tortura per ammorbidirle, per renderle più pronte a essere torturate. L'altro legame è che le persone torturate sono tenute in isolamento per nascondere le lesioni, così nessuno può vederle. Questi sono i due legami principali e naturalmente l'isolamento in se stesso è una forma di tortura.
Those are the main two. And of course, solitary confinement in itself is a form of torture.
Sharon Shalev, last question.
Sharon Shalev, un'ultima domanda. Ci racconti brevemente del tuo lavoro di mappatura dell'isolamento?
Thank you. Well, that's a great project.
Grazie. Beh, si tratta di un progetto di collaborazione dove a persone da tutto il mondo, dipartimenti penitenziari, accademici, ONG, chiunque abbia una qualunque conoscenza dell'isolamento nel proprio paese, si chiede di riempire un breve questionario che mi dica come è usato l'isolamento in quel paese, quindi quali sono le giustificazioni legali, quali sono le condizioni, quanto a lungo le persone possono starci, cosa possono avere in cella e così via. Il progetto attualmente può contare su, credo, 46 report nazionali che sono tutti disponibili online all'indirizzo www.solitaryconfinement.org.
www.solitaryconfinement.org.
Thank you so much for having been with us.
Grazie mille per essere stata con noi a Jailhouse Rock.
Pleasure, thank you.
È stato un piacere, grazie.
Abbiamo sentito, ascoltato Sharon Shalev che ci raccontava e ci ha raccontato che cos'è l'isolamento e la sua campagna. E c'è un'altra campagna che lega Antigone ad una organizzazione che si chiama Physicians for Human Rights Israel, che si è sempre occupata della sua storia, della condizione dei detenuti palestinesi anche nelle carceri israeliane nel tempo, e questa campagna vuole portare il tema dell'isolamento all'attenzione della comunità globale attraverso le Nazioni Unite del Consiglio d'Europa, e per ora alcuni step sono stati fatti, alcuni passi in avanti ci sono stati, nel senso che siamo stati ascoltati dalle Nazioni Unite, anche a Strasburgo dal Consiglio d'Europa, con tutte le amministrazioni penitenziarie europee. E il punto qual è? Mettere al bando l'isolamento. L'isolamento fa il male, l'isolamento è patogeno, l'isolamento crea danni alla salute fisica e psichica. Ecco, questa campagna speriamo vada avanti per capire che cos'è l'isolamento e quanto fa male. Rivedetevi e rivediamoci tutti, Papillon.
Questa campagna mette al centro proprio delle possibili alternative concrete all'isolamento, perché non è vero che l'isolamento penitenziario sia necessario. E adesso torniamo agli ABBA, tutti in piedi a ballare, siamo all'estate 1976, arriva Dancing Queen. Dancing Queen, ancora gli ABBA, qui a Jailhouse Rock, grandissimo gruppo pop svedese. Adesso entriamo in carcere, arriva il giornale radio dal carcere, da Roma, Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Le sbarre dentro. Rebibbia, 24 gennaio, convegno dei radicali. C'è una persona in disparte con la quale tutti i presenti vogliono farsi una foto. Si alza per andare a fumare ed anche fuori sta in disparte. Incuriosito, esco anch'io per fumare e ho come un abbaglio. È lui, Beniamino Zuncheddu. Distinto e digetto, gli sorrido e mi avvicino per stringergli la mano e lui contragambia e inizia a parlare con me. Mi piace pensare che noi carcerati abbiamo una sorta di codice che ci riconosce tra di noi. Mi racconta delle celle a 6 nei quali vivevano 11 ristretti, di quelle a 2 nelle quali c'erano 5 reclusi e mi dice che in 30 anni le uniche due persone che si sono sempre battute e gli sono sempre state vicini sono la sorella ed il cognato. Poi mi dice di quanto le persone fuori vadano di fretta e della poca umanità che ha trovato fuori. Mi hanno rubato l'amore, la giovinezza, i figli. A quel punto gli chiedo, dimmi la verità, quando sei uscito? Hai fatto la doccia con le mutande? Sgrana gli occhi e mi fa un sorriso con i suoi nuovissimi denti e mi dice, lo sai, le mutande me le levo. Ma nonostante ho la lavatrice in bagno, entro in doccia con mutande in calzini e me li lavo ogni volta. Ci abbracciamo e ci salutiamo e noto che quel sorriso che aveva di colpo sparisce e mi chiedo, non sarà che a furia di stare dentro le sbarre alla fine ti trovi con le sbarre dentro? Gianluca, G12, Rebibbia.
Sognando quella porta che si apre. Sono 3 anni che sono rinchiuso in carcere, aspettando con ansia il giorno che uscirò. Adesso me la immagino così. Arriva la telefonata dall'atrio, al primo piano, dove ci sono io. L'assistente chiama il mio cognome, dicendo di preparare i sacchi. Una volta preparati, si passa nelle sezioni per salutare i compagni di sventura. Poi si scende all'atrio. Accompagnato da un assistente, si arriva al casellario e alla matricola. Dal casellario si ritirano tutti i documenti e gli indumenti lasciati al momento dell'entrata in carcere. Una volta espletate le pratiche che si va verso la porta caraglia che si inizia ad aprire e là fuori c'è di nuovo la libertà tanto attesa. E sarà emozionante riabbracciare tutti i miei cari e si torna finalmente verso casa. Gabriele G12 Rebibbia.
Libia e Rebibbia. Ministro Nordio, avete espatriato al-Masri, il comandante libico, accusato e provato con prove certe, reali e concrete, con l'accusa di crimini contro l'umanità, tra cui sono violenze gratuite su uomini, donne, bambini, omicidi, stupri, vendita di esseri umani, tratta delle persone, torture, ridurre all'osso persone solo per il gusto del farlo e provare gioia, e poi ci viene a raccontare barzellette che avete paura di dare un indulto per far sì che ci sia più dignità nelle carceri quando scarcerate dei veri mostri come Al-Masri. Cosa nascondete? Quali accordi segreti ci sono che non ci dite? Auguri, signor Ministro Nordio. Siete forti con i deboli, siete deboli con i forti. Ecco cosa siete. Ancora auguri. Mario G12, Re Bibbia Roma.
Buona serata, amici ascoltatori. Dai microfoni di Radio Bollate, Claudio che vi parla, insieme a Freddy. Ciao.
Ciao a tutti.
E ad un graditissimo ospite, Ersilio. Ciao, Ersilio.
Ciao.
Ersilio è nostro ospite per la seconda volta. Fantomatico inventore della pizza Poggi, delizia per il palato dei detenuti di Bollate e maestro pizzaiolo, oggi però l'Ersilio è venuto a parlarci di un'altra sua grande passione,
i tatuaggi. I tatuaggi mi sono sempre piaciuti, in un altro carcere ne ho fatti tanti e ne ho fatti alcuni anche fuori.
Insomma, tutto tatuato. Freddy.
Beh, in effetti sei pieno di tatuaggi. Guardando solo le tue braccia, vediamo un Popeye, braccio di ferro, con le gambe celesti. I colori pastello, ricordiamolo, come il giallo limone o il celeste, sono estremamente difficili da eliminare, anche con il laser.
In effetti sono belli i tuoi tatuaggi, eh? Però bisogna anche riconoscere che non è raro che uno decida di togliere un vecchio tatuaggio o di coprirlo. Classico esempio che si fa tatuare il nome dell'amata e poi, si sa, l'amore è eterno finché dura. E poi si deve togliere il nome e magari tatuarne un altro. Tu, Ersilio, dici un po', come mai questa passione per i tatuaggi? È nata in carcere o è nata prima?
È nata prima. Mi sono sempre piaciuti. Mi piace l'idea di fissare sulla pelle un disegno o una scritta.
Una scritta,
per me,
eh?
Ha un significato.
Ah, una scritta che abbia un significato. Beh, giusto, come la maggior parte delle persone danno questa risposta. In effetti il tuo corpo, guardando un po', è come una cartina geografica. Esplorandolo, fammi un po' vedere qui. Ah, guarda, vedo un bel tatuaggio di Lupin, ma quello dei cartoni animati.
Quello mi è sempre piaciuto.
E poi non poteva mancare un...
Ho tatuato un trancio di pizza sulla spalla.
Grande, non poteva essere diversamente. È il fascino dei tatuaggi. Freddy, volevi dire qualcosa?
Sì, la pratica del tatuaggio in carcere, seppur vietata, è da sempre molto diffusa. Mi vengono in mente alcuni celebri film dove vengono mostrati dei vecchi carcerati pieni di tatuaggi. Ad esempio il film Educazione Siberiana, dove il tatuaggio serve a raccontare la propria storia, in carcere e fuori. Ma quella del tatuatore è un'arte vera e propria che si tramanda.
Eh sì, è proprio vero. Diciamo subito una cosa, qui a Bollate i tatuaggi non si fanno. Non si fanno perché ci sono controlli rigorosi e frequenti, sono proibiti. Nessuno li fa, ovviamente c'è un motivo, per ragioni igienico-sanitarie, perché, amici a casa, fare un tatuaggio, ma questo vale anche per gli abusivi fuori che li fanno, può essere molto pericoloso, non viene garantita la sterilità e il rischio di infezioni è alto. Dalle infezioni batteriche che possono svilupparsi, ma anche quelle virali come l'epatite o anche peggio, e poi ci sono anche i problemi allergici. Ersilio, tu hai mai avuto, visto che hai tanti tatuaggi sul corpo, mai avuto problemi di questo tipo?
No, io non ho mai avuto infezioni, però anch'io consiglio di andare da uno dei professionisti fuori.
Ah beh, fuori, sì, mi raccomando, questo da uno che ha tanti tatuaggi, che ha tanti anni di carcere sulle spalle, è un consiglio fondamentale da seguire. Ecco, un po' di storia. Il termine tatuaggio è di origini polinesiane e pare proprio che nasca lì questa grande arte, dall'isola di Samoa e altre isole del Pacifico, Tonga, le Figi, le Marchesi, eccetera. E deriva questo termine polinesiano dalla parola tatu, che significa marcare con segni o scrivere sul corpo. Per secoli il tatuaggio è stato considerato come marchio di Caino per i romani, ad esempio nell'Italia antica. Si utilizzava per marchiare gli schiavi, i criminali, le prostitute e veniva impresso nelle carni con il fuoco. Il tatuaggio era conosciuto come marchio di infamia o di schiavitù, dunque non aveva nessuna valenza artistica o religiosa, e serviva a relegare i reietti ai margini della società. Addirittura Cesare Lombroso a fine 800 scriveva: chi si tatua è un potenziale criminale nel caso che non lo sia già. Oggi ovviamente non è più così, i tempi sono cambiati e il tatuaggio, che è stato ampiamente sdoganato, viene considerato un atto solitario, frutto di una scelta individuale. È vero, Freddy? I tempi sono cambiati?
Decisamente. Oggi fuori, ma anche in carcere, ci si tatua per portarsi dietro un ricordo per tutta la vita, per farsi guardare come simbolo di riconoscimento. È un'arte, insomma. Ma la decisione di tatuarsi viene presa spesso in coincidenza con un evento importante della propria vita.
Ecco, invece, un pochino una voce fuori dal coro, un tatuaggio che da sempre alcuni detenuti si fanno in carcere per fare sapere che ci sono stati, è il famoso quadrilatero, quattro punti che, se uniti idealmente, formano un rettangolo e con un puntino al centro che indica il detenuto. Ersilio, tu pensi che una volta fuori ne farai ancora di tatuaggi?
No, non ne farei fuori.
Quindi diciamo che ne hai abbastanza e va bene. Magari tra una pizza e l'altra, eh?
Quello è anche vero. No, scherziamo.
Ribadisco oggi che la pratica del tatuaggio è sempre più diffusa sui giovani e che esercita un grande fascino. Ersilio, una domanda così a bruciapelo, visto che tu hai girato diversi carceri, quindi ne hai visti di tatuaggi, di gente tatuata, sono tante in carcere le persone tatuate?
Sì, 60-70%.
Vabbè, una bella percentuale. Spero che chi ci ascolta, Ersilio, segua i tuoi consigli, visto che, ascolta bene, fuori più del 30% dei giovani si rivolge ad operatori non autorizzati, con i rischi che questo comporta. E quindi io spero che seguano il consiglio che ci hai appena dato, cioè quello di andare dai professionisti. Sì, è una cosa migliore. Senti, ma fra tutti i tuoi tatuaggi, ecco, quello che proprio hai vissuto con più emozione quando lo sei fatto, che hai desiderato, ce n'è uno in particolare?
Sì, quelle ho fatto i tatuaggi di mia nipote.
Benissimo, ecco un consiglio allora da parte nostra. Pensateci bene prima di fare un tatuaggio. Negli Stati Uniti sono state tatuate più di 10 milioni di persone, un terzo di queste, nell'arco della loro vita, hanno deciso di rimuoverlo. Ecco, Freddy, c'è un'altra considerazione da fare.
Sì, che bisogna pensare bene prima di farsi un tatuaggio, che se si è deciso di farlo, lo si fa, però poi non ci se ne deve pentire.
Giustissimo, giustissimo. Quindi attenzione, fate tesoro di questi consigli, amici ascoltatori. Abbiamo terminato purtroppo questa puntata così interessante. Salutiamo e ringraziamo il nostro amico Ersilio che è tornato a trovarci. Ciao Ersilio.
Ciao a tutti voi.
Un saluto da Freddy.
Ciao Ersilio e ciao a tutti voi.
E da Claudio, a risentirci.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, grazie a tutti i detenuti e le detenute che ci lavorano, grazie a Stefano Bocconetti e Federica De Logu che coordinano la redazione di Rebibbia e a Paolo Aleotti e Chiara Martinoni che coordinano la redazione di Bollate. Noi torniamo alle canzoni degli ABBA. Siamo banalissimi, lo sappiamo, ma come si fa a non mettere questo brano? Lo trovate nell'album che si chiama semplicemente ABBA del 1975, ovviamente esce anche come singolo, ci ascoltiamo, Mamma Mia!
Now
Mamma mia, gli ABBA, e arriva un altro grande amico di Jailhouse Rock, Carmelo Musumeci, che in questi anni ci ha aperto gli occhi sul carcere e sull'ergastolo che ben lui conosce dalla sua rubrica L'ergastolano.
La gente lo sa cosa accade dentro carcere? Mi sono chiesto tante volte. La risposta è no, ed è per questo che ho cominciato a scrivere, a raccontare cosa accade in quelle mura alte, protette dalle sbarre. La speranza non andrebbe mai negata a nessuno. Molti giovani ergastolani entrati in carcere all'età di 18-19 anni, senza poterne più uscire, potrebbero essere salvati. Bisognerebbe dare loro una possibilità di riscatto, allontanandole dalle dinamiche criminali. Se, invece, sanno di dover morire in carcere, non potranno mai cambiare mentalità. Finché avrò voce, continuerò ad urlare che ognuno deve avere un inizio e un fine pena. Al nord Europa la recidiva è bassissima, perché in carcere li fanno capire l'origine del tuo sbaglio e quando esci ti danno un lavoro, un prestito con il quale incominciare a vivere. Lo devi restituire, chiaramente. La gente che ha sbagliato la deve reintegrare, altrimenti si produce solo manovalanza della delinquenza. Ma realizzare in carcere un carcere che funziona non porta voti, è chiaro.
L'ergastolano Carmelo Musumeci, grazie per le sue parole mai scontate.
E torniamo agli ABBA. È passato ancora qualche anno, qui siamo all'ottobre 1979. Un altro grandissimo successo del gruppo svedese. Ci ascoltiamo Gimme 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 A Man After Midnight.
Gimme Gimme Gimme, altro grandissimo successo degli ABBA, ma come dicevamo prima sono tutti grandissimi successi. Negli ultimi anni a Londra esiste una arena interamente dedicata agli ABBA, la ABBA Arena, giusto appunto, dove tutti i giorni, più volte al giorno, c'è lo spettacolo che si chiama ABBA Voyage. Che cos'è questo spettacolo? È un concerto degli ABBA, ma ovviamente dici come un concerto degli ABBA? Sono anziani, non stanno più insieme. Eppure un concerto degli ABBA è fatto con degli ologrammi. Noi lo abbiamo visto, vi assicuro che se non lo sapete, ovviamente non potete non saperlo, ma se non lo sapeste, pensereste di avere davanti i quattro ABBA quando erano dei ragazzini. Veramente una esperienza piuttosto incredibile. E abbiamo tempo per un ultimo brano da ascoltare insieme, scavalchiamo il decennio. Qui siamo agli inizi degli anni Ottanta, in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Chi vince si piglia tutto. The winner takes it all.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it.
Oh,
The winner takes it all e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata al grande gruppo pop svedese, gli ABBA. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast, lo potete fare attraverso il sito www.jailhouserock.it. Tenetevi informati sulla nostra trasmissione attraverso i nostri canali sociali su Instagram e su Facebook. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché ricordiamoci sempre e soprattutto in isolamento che qualcuno a volte viene anche suonato in carcere. Noi ci risentiamo la prossima settimana, l'augurio è quello di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.